Dal Vangelo secondo Luca. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Parola del Signore. I pastori hanno sentito l'annuncio dell'angelo, hanno visto la moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama, e prima di questo versetto quindi si sono detti: «Beh, andiamo a vedere ciò che ci è stato annunciato». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, pastori si dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme. Vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». I pastori vanno e siamo al Vangelo di oggi. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Andarono, sono i pastori che vanno alla mangiatoia. Per comprendere la mangiatoia, dobbiamo comprendere com'era fatta la casa palestinese, dove c'era una stanza nella quale si svolgeva la vita quotidiana. Si mangiava, si dormiva, si cucinava. E poi c'era una parte scavata nella roccia, dove venivano conservati gli alimenti, e questa era la parte più sana e più sicura. Gesù è stato deposto qui, anche perché con la nascita la madre diventava impura e quindi c'era bisogno di un luogo appartato. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Che cos'è che era stato detto loro? I Vangeli dicono tutti la stessa cosa: l'amore universale di Dio per l'umanità, sia in estensione, è un amore per tutti, non c'è nessuna categoria di persone che ne sia esclusa, perfino ai pastori arriva questo amore, sia in profondità, è un amore enorme, massimo, grande, per tutti. I pastori erano senza diritti civili, disprezzati e considerati alla pari delle bestie, considerati trasgressori di tutti i comandamenti, tanto che per loro non c'era alcuna possibilità di salvezza per definizione. Eri pastore, eri condannato. Infatti, tutti erano certi che quando il Messia fosse arrivato, li avrebbe eliminati subito, insieme alle prostitute e ai pubblicani. E cosa succede? Succede che quando Dio incontra gli ultimi, proprio i pastori, i pubblicani e le prostitute, non li incenerisce nel furore della sua ira, come diceva l'Antico Testamento, ma li avvolge con tenerezza nel suo amore. Gli angeli, infatti, non annunciano l'arrivo del Messia giustiziere. Basti pensare a che cosa pensava il Battista del Messia: con una scura in mano, perché ogni albero che non porta frutto, lui, il Messia, lo taglia. Gesù viene a salvare e non a condannare e a giudicare. E anche a queste Dio offre la salvezza. La salvezza dell'angelo non è una salvezza religiosa: se vi pentite, se vi purificate, se cambiate vita, allora. No, è una salvezza dono d'amore. Dio vi ama. Se vi va, potete accogliere quest'amore, qualunque sia la vostra condizione. Questa era davvero una grande novità. Si pensava infatti che Dio fosse arrabbiato con l'umanità, tanto che i cieli erano chiusi, cioè Dio, il cielo, non comunica più con l'uomo proprio perché è arrabbiato. E invece no, ma era qualcosa di totalmente inaspettato. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Alla gioia dei pastori non corrisponde quella di coloro che ascoltano. Tutti vuol dire che Maria e Giuseppe non erano contenti, perché c'erano solo loro lì. D'altronde, chi ci poteva stare in quella piccola stanza? Nessun altro. Già loro ci stavano a fatica. E perché Luca scrive tutti? Perché Luca si riferisce ad Israele, rappresentato in questo caso da Maria e Giuseppe. Israele non ascolterà e rimarrà stupito di fronte a questa novità. Luca cerca di far capire lo sconcerto di questa novità. Era una cosa inaudita, fuori da ogni ragionamento logico, così altra da lasciare senza parole, inverosimile. Questo è lo scandalo della misericordia, che è tra l'altro il filo conduttore del Vangelo di Luca, cioè un amore compassionevole di Dio per tutti, cosa così nuova da essere scandalosa e sconcertante. Tutti, ed era cosa pacifica senza essere oggetto di discussione, ritenevano che Dio premia i buoni e condanna i cattivi. Affermare, al contrario, che l'amore di Dio è per tutti era una cosa mai sentita, inconcepibile. Il volto di Dio che Gesù propone è completamente nuovo e cozza radicalmente con il volto di Dio dell'Antico Testamento e della legge. Per questo Gesù fu così rifiutato e combattuto. La prima reazione automatica al nuovo è no. Solamente il discernimento ti può portare a dire sì. Maria e Giuseppe si stupiscono. Ed è strano questo, perché Maria e Giuseppe sembrano non capirci niente. Ma non era apparso a Maria l'arcangelo Gabriele? Dov'è finito tutto ciò? Com'è possibile che Maria sia stupita di quello che gli dicono i pastori dopo ciò che l'angelo gli ha detto? E Giuseppe? Non aveva avuto un sogno dove gli era stato esplicitamente detto che quel figlio è l'Emmanuele, il Dio con noi? Si era già dimenticato 9 mesi dopo di tutto questo? Maria e Giuseppe, stando ai Vangeli, hanno capito che quel figlio sarà il Messia. Ma come hanno capito? Hanno capito con la testa, ma non con il cuore. Il loro cuore è rimasto inalterato. Non è successo niente. Per questo fanno così tanta fatica. Ma allora perché sono così stupiti? Non avrebbero dovuto già saperle? Maria e Giuseppe sono legati alla loro religione. E cosa dice la loro religione? Dice che il Messia sarebbe sì venuto, ma avrebbe sterminato tutti i peccatori, fra cui i pastori. E com'è possibile che adesso siano proprio questi pastori ad essere annunciatori di Dio? Il compito di lodare e di glorificare Dio era per gli angeli del servizio. Ma adesso qui sono i pastori, i più lontani, i più peccatori a fare questo. Ma cosa succede? Sta cambiando tutto? Crolla tutto quello che hanno insegnato a Maria e a Giuseppe? E Maria e Giuseppe saranno ancora più stupiti quando arriveranno i magi, letteralmente i maghi. Ma che cosa ci fanno qui, in questo luogo? Dobbiamo ricordarci che c'era il divieto assoluto di parlare con loro, pena la morte. I maghi, infatti, erano ritenuti in contatto con i demoni. Inoltre, erano pagani. E come i pastori erano esclusi dal regno di Dio, a cui non era permesso neanche lo studio della Torah. I maghi sono gente impura, ed è impuro tutto ciò che toccano, anche quei preziosi regali che portano. Allora iniziamo a capire perché Maria e Giuseppe sono stupiti, sorpresi e perplessi. Ciò che sta accadendo non è ciò che loro si aspettavano. Il Dio che quel figlio annuncia è un figlio diverso da quello che loro pensavano, si aspettavano, avevano imparato e conosciuto fin da piccoli. Fu facile per loro accettare questo. Per questo furono grandi, perché ci riuscirono, ma non fu facile. In Marco 3, 20, 21, 31, 35 c'è un episodio drammatico. Maria e il clan di Gesù a un certo punto decidono di andare a prendere Gesù perché pensavano fosse andato fuori di testa. Pensavano che fosse davvero matto. E vanno a prenderlo per internarlo, rinchiuderlo. Gesù si comportava esattamente come un nemico di Dio. E loro, in nome del loro Dio, vanno a prenderlo. Gli scribi lo avevano già detto. È un bestemmiatore, un indemoniato. Ma i suoi familiari lo conoscevano e sapevano della sua bontà. Quindi, visto che Gesù non poteva essere un bestemmiatore e neppure un indemoniato, vanno a prenderlo perché pensano che sia andato fuori di testa. E quando arrivano da Gesù per prenderlo, e c'è anche Maria fra questi, Gesù sta predicando. Allora gli dicono: «C'è tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle che ti cercano». E lui seccamente: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Non certo quelli, ma quelli che fanno la volontà di Dio. E la volontà di Dio non è fermarmi». E non sarà semplice per Maria accettare una risposta del genere. Allora, perché Maria e Giuseppe fanno fatica a capire? Perché Dio è sempre diverso dalle tue aspettative. Tu te l'aspetti in un modo, ma Lui arriva e viene a te in un altro. Dio è oltre, più in là. È attribuito a Sant'Agostino questo fatto. Agostino stava passeggiando lungo il mare e rifletteva sul mistero di Dio, mistero immenso e inesauribile. Ad un certo punto incontrò un ragazzino che lungo la riva del mare aveva fatto una piccola buca. Poi, con una piccola ciotola, andava in acqua e metteva l'acqua del mare nella sua piccola buca. Questo per molte volte. Il santo gli chiese: «Ma cosa stai facendo, bambino mio?» E il piccolo: «Sto mettendo l'acqua del mare tutta dentro la buca». «Ma non si può», rispose il santo. «Il mare è troppo grande per questa piccola buca». E il bambino, dice la leggenda, rispose: «E tu come pensi di mettere e di comprendere Dio, che è immenso, nella tua piccola mente?» La grandezza di Maria è quella di essere diventata discepola di Gesù. Sì, lei ha partorito questo suo figlio, ma poi lui è diventato il suo maestro e lei la sua discepola. Anche lei non lo ha capito. Vi ricordate quella volta che persero Gesù nel Tempio di Gerusalemme? Quando lo vedono, rimangono stupiti. È strano questo figlio. Non è come tutti ce l'aspettavamo. Tuo padre ed io, Maria, angosciati ti cercavamo, Gesù. E lui: «Perché mi cercavate? Non sapete che devo occuparmi delle cose del padre mio?» Anche lei lo ha creduto pazzo, matto, strano. Gesù, suo figlio, non era né come tutti gli altri figli, né come lei se lo aspettava. Anche lei ha faticato a vedere la novità di suo figlio. Dio è novità, è il nuovo che ci fa sempre paura. Se è buio ed entrate in casa vostra, la conoscete bene, avete sistemato voi le cose, i mobili, gli oggetti, sapete benissimo dove tutto si trova, dove c'è il passaggio, dove c'è il muro. Sapete dove si trova il bagno, la cucina, la camera. Non avete paura. Perché? Perché la conoscete. Ma se entrate in un'altra stanza, magari non c'è nessun pericolo, Andate piano, avete paura, mettete le mani avanti. Perché? Perché non la conoscete. Il vecchio è il già conosciuto. Di positivo c'è che non procura molta angoscia, perché si sa come gestirlo e affrontarlo. Ma nel vecchio non c'è evoluzione. Pensate se non ci fosse stato uno nuovo che avesse detto: «Non è mica il sole che gira intorno alla terra». O se un altro nuovo non avesse detto: «L'atomo si può dividere, Oppure, si può fare il giro della Terra? Pensate cosa sarebbe successo se qualcuno di nuovo non avesse detto «Ma si può volare?» Se Colombo non avesse cambiato l'opinione che la Terra era piatta, l'America non ci sarebbe? Se Einstein e amici non avessero cambiato idea, penseremmo ancora che l'atomo è indivisibile. Se i fratelli Wright non avessero cambiato l'idea del padre, non avrebbero creato l'aeroplano. Milton Wright, vescovo della Chiesa dei Fratelli Uniti in Cristo, andò una volta in una piccola università. Lì, dopo aver tenuto una conferenza, ci fu una cena con il rettore e i docenti. La discussione durante la cena finì sulla fine del mondo. Il vescovo Milton disse: «Tutto ciò che c'era da scoprire è già stato scoperto». Il rettore disse: «Secondo me, invece, l'umanità è alle soglie di nuove e più brillanti scoperte». Il vescovo scoppiò in una gran risata. «Sciocchezze, caro mio», disse Milton Wright. «Se fosse stato nei piani di Dio che noi volassimo, egli ci avrebbe fornito di ali. Il volo è riservato agli uccelli e agli angeli». E tutti i concordi, eccetto il rettore, lo applaudirono per questa sua arguta affermazione. Il vescovo Milton aveva due figli, Orville e Wilbur Wright, gli inventori del primo aeroplano. Se Lionel Messi non avesse cambiato idea, gli avevano detto: «Non potrai mai giocare a calcio con la tua malattia. Oggi non sarebbe il più grande giocatore del mondo». Se Milton Erickson, fondatore dell'ipnosi ericksoniana, non avesse cambiato idea, aveva avuto un attacco di poliomielite e il dottore disse a sua madre: «Morirà prima di sera», non avrebbe vissuto. Winston Churchill, fanatico, è colui che non può cambiare idea e non intende cambiare argomento. La vita è novità, evoluzione, cambiamento, divenire. Di fronte ad una persona mi do il permesso di dire: «Mi sono fatto un'idea sbagliata di te, scusa». Le persone dicono: «La prima impressione è quella che vale». Ma la prima impressione è solo la prima impressione. Cambia prima di essere costretto a farlo. Jack Welch. Di fronte a qualcosa che ritenevo assoluto, mi do il permesso di dire: «Pensavo così, ma non lo è». Coloro che non cambiano mai le proprie opinioni si amano più di quanto amano la verità. Joseph Joubert. Di fronte a Dio mi dico: «Tu non sei come pensavo», e quindi non rimango accozzato alle mie vecchie idee solo per paura di perderle o di cambiarle. Di fronte a qualcosa che credevo di me mi dico: «Io non sono solo così». Di fronte ad un'opinione sbagliata mi legittimo a dire: «Scusa, mi sono sbagliato». Niente è più pericoloso di un'idea quando questa idea è l'unica che si ha. Émile Chartier. Di fronte ad una scelta mi do il permesso di dire: «Beh, ci ho ripensato». Le persone preferiscono un problema familiare che una soluzione nuova. Neil Postman. Di fronte a ciò che si è sempre fatto così, mi permetto di dire: «E adesso si cambia». Si fa così da anni è la confessione che il sistema non funziona. Deming William Edwards. Un ubriaco camminava per la strada con entrambe le orecchie deturpate da vesciche. Un amico gli chiese che cosa gliel'avesse provocato. «Mia moglie ha lasciato il ferro da stiro acceso. Così, quando è suonato il telefono, per sbaglio, ho preso in mano il ferro da stiro». «Ho capito, ma l'altra orecchia?» «Quel maledetto idiota ha ritelefonato». Meglio cambiare idea, no? Allora, Dio è nel nuovo. Per questo celebriamo ogni anno Natale, perché ogni Natale è diverso. Un anno sono 8.760 ore, cioè 525.600 minuti. Allora donati il tempo per il nuovo. Fai qualcosa di nuovo quest'anno, qualcosa che non hai mai fatto. qualcosa che neppure hai pensato di fare. Leggi un libro totalmente nuovo, diverso dai soliti. Fa un corso di qualcosa di nuovo. Conosci qualcuno di nuovo. Fai un viaggio che non hai mai fatto. Datti il permesso di provare il nuovo. Il vecchio lo conosci già. È solo il nuovo che ti può arricchire. Qualche decennio fa è stata trovata una tribù nella foresta che accendeva il fuoco sfregando le pietre. Bello, ma non sempre semplice. Poi hanno imparato che cos'erano i fiammiferi. Molto più semplice. Se fai, se vivi il nuovo, sarai sempre nuovo. Altrimenti sarai già vecchio, qualunque età tu abbia. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria custodiva. Anche Maria è sconcertata. Meditandole. Qui la traduzione non è esatta e corrisponde alle nostre proiezioni che vedono Maria in preghiera, in meditazione, come se Maria fosse stata una donna pia e religiosa, cose che poi ci entrano in testa ed entrano nella tradizione. Il verbo simballo significa esaminare, interpretare, cercare il vero senso. Cosa succede allora in Maria? Anche Maria è sconcertata da quello che sente, perché neppure lei aveva mai udito una cosa del genere, e anche lei è destabilizzata e incredula da quello che sente. Mai si era infatti sentita una cosa del genere. Dio ama i peccatori e li avvolge con la sua luce e il suo amore. Maria è sconcertata, ma non rifiuta. Cioè, cerca di capire il vero senso di ciò che accade e di ciò che sente. E sarà proprio questa condizione che permetterà a Maria di passare dalla condizione di madre a quella di discepola di Gesù. La grandezza di Maria, infatti, non è che è stata biologicamente madre di Gesù, ma che è stata capace di essere discepola di suo figlio, di seguirlo e di trasformarsi secondo la sua parola. Se non capisci, forse è solo perché la verità che hai davanti è troppo grande per te. Maria non capisce ciò che succede, ma non giudica, non elimina la cosa dicendo «Ma che stupidità! Impossibile! Non ha senso!» Maria non capisce e accetta di non capire. Maria sa che tutto ciò è strano e si dice «È strano!» Ma dirsi che è strano, che non lo si comprende, che non è secondo le nostre aspettative, che non è come noi avremmo pensato, non vuol dire che tutto ciò non abbia un senso. C'è una storia orientale eloquente a questo proposito. Un giorno Akbar e Birbal entrarono a caccia nella selva. Sparando col suo fucile, Akbar si ferì il pollice e gridò di dolore. Birbal gli fasciò il dito e lo consolò con le sue riflessioni filosofiche. «Maestà, non sappiamo mai ciò che è bene o è male per noi». L'imperatore si infuriò e scaraventò il ministro nel fondo di un pozzo abbandonato. Poi continuò a camminare solo per il bosco. Frattanto, un gruppo di selvaggi gli venne incontro in piena selva, lo attorniò, lo fece prigioniero e lo trascinò davanti al suo capo. La tribù stava preparandosi ad offrire un sacrificio umano e Akbar fu accolto come la vittima che Dio aveva loro inviato. Lo stregone della tribù lo esaminò attentamente e, notando che aveva un pollice rotto, lo respinse perché la vittima prescelta non doveva avere nessun difetto. Allora Akbar si rese conto che Birbal aveva avuto ragione. Provò rimorso per il suo gesto inconsulto, tornò, correndo, al pozzo nel quale lo aveva gettato, lo trasse fuori e gli chiese perdono per il male che tanto ingiustamente gli aveva causato. Birbal rispose, «Maestà, non deve chiedermi perdono, perché non mi ha fatto alcun male. Al contrario, mi ha fatto un grande favore, mi ha salvato la vita». Infatti, se non mi avesse scaraventato in questo pozzo, io avrei continuato a camminare al suo fianco e questi selvaggi avrebbero preso me per il loro sacrificio. Come vede, maestà, non sappiamo mai se una cosa sia bene o male per noi. Allora, quando ti succede una cosa, non dire «ma che sfortuna», «ma non ha senso», «ma che sfigato», «ma proprio a me», «ma che c'entra», di solamente «non capisco». Un giorno Maria capirà tutto. Adesso no, ma un giorno sì. E così anche tu. Perché tutto ciò che ci accade ha un senso. Fai come Maria. Ti è successa questa cosa, la tieni nel tuo cuore, anche se non la capisci. Alle 3 di notte tutto è buio. È necessario che sia così. Volere la luce è volere qualcosa che non ci può essere dato. Aspetta, e fra qualche ora verrà. Quando è buio, è tempo di vivere il buio. La luce verrà, ma il buio ha tanto senso quanto la luce. A suo modo e a suo tempo ne capirai il senso e il significato. Noi vorremmo trovare subito una risposta al perché ci succedono certe cose. È, in fin dei conti, il nostro tentativo di controllarlo. Fa come Maria. Vivi le cose. Conservale nel tuo cuore. Rimani aperto con i tuoi occhi. E vedrai che un giorno, quando magari non te l'aspetti, tutto si rivelerà nella sua chiarezza. Per tutta la vita, Maria capì ben poco di Gesù. Ma dopo la risurrezione, tutto le fu chiaro. Il pittore James Whistler voleva seguire la carriera militare, ma fu cacciato da West Point. Era così depresso per il suo fallimento che abbracciò la pittura come terapia. Il cantante voleva essere un giocatore di calcio, ma venne ferito e per un certo periodo fu paralizzato. Un'infermiera gli portò una chitarra per aiutarlo a passare il tempo. Un amico maledisse il giorno in cui la sua ditta lo spostò da Belluno a Padova. Perse tutti i suoi amici e dovette cambiare vita, e non fu affatto semplice. Ma qui trovò sua moglie, altri amici e altre e migliori opportunità. Adesso dice, quella maledizione si rivelò una benedizione. Sovente, quello che è un problema, una sfortuna, se lo accettiamo, si rivelerà un'opportunità. Le più grandi opportunità si affacceranno nella vostra vita, quasi sempre sotto forma di problemi. I problemi hanno la capacità di sfidarci, di tirare fuori da noi capacità che non conoscevamo, di scuoterci dalla routine di tutti i giorni per far emergere le risorse che abbiamo dentro. Sono queste novità di cui noi faremo volentieri a meno, che ci trasformeranno. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Dio, nella concezione dell'epoca, era nell'alto dei cieli e attorno a lui c'erano 7 angeli, chiamati gli angeli del servizio, che avevano il compito di lodarlo e di glorificarlo. Ma adesso chi è che loda e glorifica Dio? Non più i superangeli del settimo cielo, ma i pastori. I pastori impuri e peccatori, i più lontani da Dio. Una volta che hanno fatto esperienza di Dio, che l'hanno incontrato, sono equiparati agli angeli del servizio. Prima erano gli angeli speciali a lodare Dio, ma adesso sono i pastori. I pastori non hanno cambiato vita, non si sono pentiti e continueranno a fare quell'attività. Ma non importa. Quando si è immersi nell'amore di Dio, si è intimi di Dio. Per tutto quello che avevano visto e udito. Quindi hanno visto la conferma della nascita del bambino, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, ecco qua la novità. La novità fa fatica ad essere accolta. Tutte le novità, anche le più grandi, si scontrano con la tradizione, con la rigidità religiosa, con l'automatismo dei nostri schemi che si sclerotizzano e fanno fatica ad essere accolte. La novità di Gesù porterà resistenza anche in Maria e Giuseppe, che rappresentano Israele. Infatti, anche loro, nei prossimi Vangeli, spereranno che Gesù possa seguire le orme dei padri. Solo che Gesù, invece, seguirà le orme del Padre. Ecco il paradosso. Quelli lontani dalla religione, i pastori, accolgono la novità e quelli vicini fanno fatica ad accettarla. Circoncisione. La circoncisione è il rito dell'asportazione del prepuzio al bambino, un gesto che sanciva l'alleanza, ma un gesto tribale. Una mutilazione e un atto cruento sanciva l'alleanza con Dio. Gli fu messo nome Gesù. La circoncisione rendeva il bambino figlio di Adamo. Ma l'angelo non aveva detto che questo bambino sarebbe stato chiamato figlio dell'Altissimo? Maria e Giuseppe rendono figlio di Adamo colui che è figlio dell'Altissimo. Ecco qua. Quanto è difficile accogliere il Dio che viene, il Natale, per come Lui è e non per come noi abbiamo stabilito che debba venire. Le persone sono assolutamente aperte nei confronti delle novità. La cosa importante è che le cose nuove siano assolutamente identiche a quelle vecchie. Charles Kettering. Buon anno a tutti voi. Che sia l'anno buono per realizzare i vostri sogni. Che sia l'anno buono per unirci come mondo. Che sia l'anno buono per smettere di sopravvivere. Che sia l'anno buono per scegliere. Che sia l'anno buono per sceglierci. Che sia l'anno buono per amare. Che sia l'anno buono per amarci.